Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi, grazie a Roberto Venturini per la parte tecnica, Maria Serena Tullio e Eva Orman che mi accompagnano in regia. Per questo appuntamento del lunedì con lo sport sulla Radio Vaticana, sul canale 105 Live, saluto anche Antonio Menenti, commentatore qua in studio a Roma. Antonio, ben trovato.
Buona giornata Luca e buona giornata agli ascoltatori.
E subito un saluto e una buona giornata anche a Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire, in collegamento da Milano. Castellani, buona giornata anche a te.
Buongiorno a tutti.
Rassegna stampa di oggi, i titoli riguardano in particolare la Roma, la Juventus, ma purtroppo segnaliamo subito tra le pieghe dei giornali quello che è successo ieri per quanto riguarda un gruppo dei tifosi sia della Lazio di ritorno da Firenze, sia sostenitori anche della San Benedettese, perché praticamente i tifosi della Lazio e della San Benedettese hanno bloccato dei treni, in particolare con ritardi ad Ancona e a Firenze per treni intercity, dal momento che alcune centinaia di tifosi pretendevano di viaggiare e tornare senza il biglietto. Ci sono state situazioni anche delicate sia alla stazione di Firenze Rifredi che alla stazione per i tifosi della San Benedettese, poi tutto si è risolto con 2-3 ore pesanti per i ritardi dei treni. E allora Castellani, ancora l'atteggiamento dei tifosi, perché poi volevo collegare e volevo sentire anche Menente in studio ad un altro aspetto, questo ritorno, questa protesta dei tifosi, ad un maggior nervosismo che ieri ho notato sui campi di calcio, tra i giocatori, ecco, volevo un tuo commento.
In quest'ultimo periodo diciamo che questi sono degli episodi abbastanza così isolati. Per quanto riguarda invece il nervosismo in campo, è una cosa che ho notato anche io, con atteggiamenti anche un po' infantili tra virgolette. Oggi noi infatti approfondiremo un po' anche l'episodio di Iaquinta, che di violento non ha assolutamente nulla, però un giocatore che ha 30 anni, campione del mondo, con tutte l'esperienza che ha, dopo un gol, soltanto perché non gioca da qualche settimana e fa panchina, si toglie la maglia e poi fa delle entrate dure, giustamente pur sanzionate con l'espulsione, essendo anche un nazionale, come ti ripeto, mi sembra un po' un atteggiamento che dà la prova di quanto il nervosismo sia diffuso all'interno dei campi di calcio.
Perché questo nervosismo sui campi di calcio? Questo è l'altro punto. E vorrei iniziare da Antonio Menenti, qui da Roma, e poi torniamo a Milano da te.
Il nervosismo sui campi di calcio credo che bisognerebbe andarlo a cercare più negli spogliatoi. Oramai ci sono delle situazioni anomale in tutte le squadre per quanto riguarda, diciamo così, la situazione di tranquillità. Non ci siamo ancora abituati a questo turnover e al, diciamo, insindacabile giudizio degli allenatori. Qui i giocatori vorrebbero, secondo me, ancora farla da padrone, ma non si sono resi conto che i tempi sono leggermente cambiati, che ci sono molti impegni e che soprattutto loro, continuo a dire loro, sono degli stipendiati delle società che dovrebbero prendere di buon grado le decisioni della società e dell'allenatore stesso.
Castellani, questo nervosismo che vediamo in campo nasce fin dagli spogliatoi. Ci sono problemi oggi a tenere insieme gruppi di campioni come grandi squadre stanno facendo?
Ma nasce dagli interessi, non l'abbiamo detto tantissime volte, cioè una partita non va quantificata in punti, ma in quanti milioni di euro si perdono o si acquistano con una vittoria. Questo è il primo dato di partenza del calcio professionistico. Poi ci sono delle aspettative sempre molto alte che partono dalle dirigenze fino agli allenatori. Basta vedere che Mourinho, dopo aver vinto 3-0 con il Lecce, ha colto l'occasione per dire che gli arbitraggi nei confronti dell'Inter sono abbastanza sfavorevoli nelle ultime settimane. E poi, non ultimo, c'è una cattiva educazione dei nostri calciatori, che sono dei calciatori molto viziati e soprattutto che non accettano le critiche. Ritorno sempre all'episodio dell'Inter perché è la capolista. Dopo la sconfitta di Bergamo 3-1 c'è stata una critica abbastanza forte nei confronti della squadra e da quel momento i giocatori iniziano a avere con molta fatica si pongono di fronte alle telecamere e soprattutto non accettano molto le interviste dei giornalisti della carta stampata.
Antonio.
Questo interesse molto alto che gira intorno alle partite è senz'altro un altro punto di forza di questa situazione, però vediamo che oramai è lo sport in genere ad avere questi diciamo così, scatti d'ira da parte dei singoli rappresentanti. Anche lo stesso comitato brasiliano che chiede il certificato medico per Kaká, che effettivamente si è infortunato, oppure la protesta nel tennis della giocatrice francese sulla Fed Cup vinta dall'Italia per 5-0, dove la Pennetta si è diciamo così arrogata il diritto di apostrofare l'arbitro della partita e non è stata sanzionata secondo le francesi a giusta misura. Vedo che questo nervosismo dilaga un po' dovunque appunto ci siano degli interessi abbastanza forti.
Tra l'altro la giornata di ieri, Castellani, potremmo dire che ha esaltato il famoso Cesarini, perché molte squadre e molti risultati sono stati maturati nei tempi di recupero. Vedi la Juventus a Catania, vedi la Fiorentina con la Lazio, determinando anche spesso situazioni di ingiustizia rispetto all'andamento delle partite. Forse anche questo è un elemento che non contribuisce poi in campo alla quiete, al fair play.
La Lazio sicuramente poi viene da un momento molto negativo, non a caso uno dei giocatori che non è stato impiegato tantissimo in questo campionato rispetto alla passata stagione, come De Silvestri, si è fatto espellere in maniera anche lui ingenua, come gli Aquinta a Catania. Quindi diciamo che sì, ci sono delle situazioni in cui, quando poi il trend è negativo, ogni singolo calciatore reagisce in maniera diversa. Ci sono molti casi di calciatori nervosi che poi provocano danni alla squadra stessa dal punto di vista del risultato.
E io saluto in studio anche il nostro ospite Silvone José Proz, della redazione brasiliana della Radio Vaticana, noto commentatore sportivo in Brasile. Bentornato, Silvone.
Grazie Luca, grazie a tutti voi, un saluto ai nostri ascoltatori.
Con te parleremo tra qualche istante della amichevole tra Italia e Brasile che si giocherà domani sera a Londra, ma volevo farti intervenire sul nostro dibattito di oggi, l'eccessivo nervosismo che stiamo notando dei giocatori in campo nel campionato di calcio di Serie A italiano. Cosa ne pensi?
Io credo che sempre è una questione che non dipende soltanto da loro. Loro sono la punta dell'iceberg. Ci sono i problemi sociali, ci sono i problemi economici, ci sono i problemi della propria gestione dei club, e dopo c'è la stampa che tante volte amplifica. Qui credo che dobbiamo mettere anche un puntino. Tante volte una vicenda interna di un club che viene dopo strapassata, viene aumentata, no? Io credo che è un momento di riflettere anche questo. Naturalmente, quando arriva al campo, i giocatori si sentono anche in un certo senso come la puntina che bisogna rispondere a tutto questo. I nervi ogni tanto va via. Credo che forse nei club bisogna avere un psicologo per aiutare forse a camminare un po' anche con la testa, non soltanto con le gambe.
Bene, a questo punto io direi di andare a ascoltare l'allenatore della Nazionale, Lippi. Noi abbiamo la possibilità di riproporre un'intervista che ha rilasciato qualche giorno fa Lippi, che ritorna quindi nel calcio che conta. Ascoltiamo quello che ha detto e poi commenteremo, inizieremo a parlare di questa amichevole, Silvonei, che si annuncia molto delicata, diciamocelo francamente. È un'amichevole, c'è una grande tradizione tra Brasile e Italia, ma è una partita delicata.
È delicata, ma guarda, io come tifoso, come brasiliano, tifo anche per l'Italia, però io tifo per una partita bella, perché la partita tra la Nazionale del Brasile, la Seleção do Brasil con l'Azzurra, è sempre una partita bella, è una partita da aspettare. I bambini devono aspettare questo, gli adulti devono, quelli che amano lo sport. Perciò quando coinvolgiamo dei fenomeni, tra virgolette, di eventi che non c'entrano niente col calcio.
Stiamo parlando del caso Battisti, quindi della politica internazionale.
Io penso che è meglio pensare a Ronaldinho e Rossi in mezzo al campo che devono affrontarsi, di che stare a pensare il ministro della difesa con il ministro della giustizia del Brasile. Quello che penso io.
Castellani, si rischiano fischi italiani all'inno brasiliano, secondo te, domani?
Ma io penso, spero di no, perché comunque sia i rapporti tra Italia e Brasile sono stati sempre talmente belli, cordiali, nonostante ci siamo tolti a vicenda anche qualche titolo mondiale. Però insomma io credo che non sia in discussione in questo momento l'amicizia e soprattutto lo spirito amichevole del calcio. Poi il calcio spesso e volentieri ha dimostrato di essere superiore a tutti quelli che sono i pregiudizi e i problemi anche politici e razziali che esistono invece all'interno della società.
Menente.
questa sarà semplicemente una partita che darà spettacolo come sempre, e in cui le tifoserie si faranno vedere così colorite come ci hanno abituato. Non credo che ci siano altri strascichi, anche perché oramai la tensione su quel discorso si è abbastanza abbassata. Hanno cercato di evitare di continuare su questo discorso perché hanno capito che forse il calcio è al di sopra di queste parti.
E allora andiamo ad ascoltare, alla vigilia di questa Italia-Brasile, l'allenatore della nazionale italiana Lippi, in un'intervista rilasciata a Radio Monte Carlo, ma andiamo ad ascoltare anche come Lippi torna nel grande giro della nazionale proprio all'inizio del 2009. Siamo ancora un po', potremmo dire, all'inizio del nuovo anno sportivo per quanto riguarda la nazionale di Lippi. Ascoltiamo questa intervista e poi torniamo in studio.
Ma il momento più significativo è il fatto di aver ripreso il mio posto, una cosa che desideravo fortemente, perché avevo lasciato uno splendido gruppo, una splendida squadra che tutti insieme avevamo costruito, lasciata per motivi che oramai tutti conoscono, e perciò desideravo fortemente riprendere questo posto. Le vicende calcistiche hanno fatto sì che sia stato possibile, perché ovviamente se succedeva qualcos'altro rimaneva chi c'era prima, giustamente. E adesso si ricomincia con grandissima motivazione.
Ecco, è più difficile costruirlo un gruppo oppure riavviarlo?
Cioè, qua non si tratta di riavviare, qua si tratta di ricostruire, perché adesso abbiamo 2 anni di tempo per ricostruire una squadra che abbia i presupposti psicologici di quella che aveva di prima, e certamente siamo un po' avvantaggiati perché buona parte del gruppo precedente rimarrà e si tratta solo di ringiovanire un po', di inserire qualche giocatore un pochino più giovane, perché la carta d'identità di alcuni nel 2010 sarebbe impietosa.
Ecco, tra l'altro proprio la Juventus ha mostrato tantissimi giovani, De Ceglie, Marchisio, Marchionni, ce n'è qualcuno in particolare?
Sì, adesso fanno parte dell'Under 21 che avrà l'Europeo a giugno ed è giusto che gli Under 21 facciano il loro Europeo, poi il prossimo anno vedremo, ma per giovani intendo io anche i 24-25 anni che hanno ben fatto in campionato, come Pepe, come Aquilani, come Montolivo, insomma questi giocatori qua.
Ecco, chissà, forse anche Mauri troverà il passaporto italiano.
Quello, quando avrà il passaporto italiano allora ne parleremo, fino a che non ce l'ha, certo. È inutile neanche parlare.
Ecco, un sogno per il 2009, tra l'altro incontrerete spesso il Brasile, c'è l'amichevole, poi la Confederation Cup, insomma sarà un anno intenso.
Sì, per me è una novità, perché non ho mai incontrato il Brasile nella mia carriera, neanche una squadra di club, e questa è una novità piacevole, perché anche se è un'amichevole quella del 10 febbraio, però sono partite di grandissimo livello, perciò sarà una bella emozione.
La prima volta Castellani e anche Silvonei di Lippi con il Brasile, cosa ne pensi?
Un allenatore consumato come lui, il fatto che provi delle emozioni perché è un debutto quasi nei confronti del Brasile è una cosa già che dà un valore aggiunto a questa amichevole. Io penso che, ti ripeto, sentendo anche l'entusiasmo che c'è in Lippi e l'entusiasmo che poi avrà anche la sua nazionale, che verrà trasmesso anche al pubblico, quindi mi auguro tantissimo che non ci siano episodi come quelli che paventavi prima dei fischi agli inni, perché rovinerebbero quella che è la festa del calcio tra le due nazionali che hanno vinto di più nel mondo.
Silvonei, grande calcio quindi.
Bello sentire Lippi dire che c'è emozione in giocare contro il Brasile. Questo è quello, io credo. È la stessa cosa che c'è Dunga quando gioca contro l'Italia, non c'è dubbio,
certo.
Perché sono due grandi nazionali, solo per ricordare, no? Siamo in pareggio, 5 vittorie a testa, no? Solo per ricordare un po', e no. Abbiamo fatto 19 gol e
noi
abbiamo
quattro,
sofferto 19, perciò siamo anche nei gol pari, abbiamo la differenza solo dei 5 titoli mondiali contro 4, ricordando Baggio, ringraziamo Baggio ancora, però 82 ancora sta qua nella gola, avverto a voi che le 82 ancora, Rossi veramente, i tre palottoli di Rossi, no?
Volevo precisare che voi siete in vantaggio, però voi siete a 5 e noi a 4, quindi
a 5 allora, va bene.
Siete ancora più forti del mondo.
Silvonei, questa vigilia in Brasile come viene vissuta?
Beh, guarda, ogni volta che gioca la seleção, no? Seleção verde oro, come dicete qua, chiedo ai nostri amici giornalisti, la seleção do Brasil, non la seleção carioca, perché carioca sarebbe del Rio de Janeiro, no? E gli altri brasiliani si infuriano un po'. La nazionale brasiliana quando gioca si ferma il Brasile. Senza paragonare, ma il calcio in Brasile è una specie di religione, no? La gente ha un'affezione, è molto affezionata, come in Italia, però la nazionale è una cosa intoccabile, perciò diventano oggi 190 milioni di allenatori. Cioè, tra oggi e domani Dunga è soltanto un altro allenatore, non è l'allenatore, perché tutti parlano di questo. In questa partita con l'Italia, ricordiamo, abbiamo quasi 30 milioni di discendenti di italiani in Brasile, perciò è una partita anche di casa. La gente sente, guarda, e vincere l'Italia è sempre un desiderio enorme.
L'assenza di Kakà si farà sentire?
Senz'altro, Kakà in questo momento sta vivendo un momento particolare della sua carriera, c'è un introsamento in questo momento, un'affinità con Pato che sta crescendo, e questo che volevamo vedere anche a livello nazionale. Non vedremo, vedremo Robinho, no? Vediamo che cosa succede con Robinho. Pato mi sembra che non inizia giocando, ma gioca Robinho e Adriano, e Ronaldinho a metà campo. Vediamo che cosa succede adesso. Sono sempre dei grandi giocatori che quando giocano nella nazionale riescono a esprimersi di un modo veramente strepitoso. Sarebbe bello vedere Pato che cosa farà.
Bene, vedremo quindi domani sera. Resta pure con noi Silvonei, domani sera questa importante amichevole per chi ama veramente il calcio tra Italia e Brasile, si giocherà a Londra. Mentre Antonio Menenti ci dà un altro spunto, una battuta, poi vorrei chiudere parlando dei 100 anni del Giro d'Italia, del ciclismo, ormai ci stiamo avvicinando anche a questa data.
Allora, Menenti, prima di questa piccola notizia, intanto volevo rammentare, dato che abbiamo avuto ospiti i nostri organizzatori del nuovo ciclo di calcio Balilla, che la Nazionale Diversamente Abili italiana è diventata campione mondiale, quindi di calcio Balilla, quindi siamo già abbastanza felici per questo, e i nostri complimenti alla federazione. L'altra cosa è Calciopoli. Dunque, oggi riprende il processo e ci sono 11 persone che hanno chiesto il rito abbreviato. Dato che le prime sentenze hanno detto che non era praticamente successo nulla, io vorrei sapere tanto perché è stato chiesto il rito abbreviato. Dato che non è successo nulla, perché stiamo parlando di queste cose? L'altra cosa è quello che riguarda poi Antonio Giraudo, che praticamente aveva stipulato questa benedetta polizza con all'epoca Paolo Bergamo, che era il designatore arbitrale, e parlano tanto di conflitto di interessi. Io adesso non riesco bene a mettere a fuoco queste due faccende, perché ovviamente c'è un po' di, come dire, una situazione anomala, e chiederei a Castellani magari se è in grado di darci degli aggiornamenti per renderci un po' più chiara la situazione.
Ma il rito abbreviato, come tu sai bene, significa quindi una mezza ammissione o addirittura una ammissione di colpa. Cerchiamo appunto di accorciare i tempi e quindi, diciamo, arrivare a una sentenza che chiaramente sarà una sentenza, mi auguro, punitiva a seconda dei casi, e senza fare le solite confusioni che purtroppo avvengono nei processi italiani. Per quanto riguarda il discorso Giraudo Bergamo, insomma, io penso che le intercettazioni e tutto quello che era venuto fuori dalle indagini, si capiva benissimo di quanta pressione c'era stata da parte della triade o della diade a questo punto, Moggi, Giraudo, nei confronti di quello che era il mondo arbitrale. Per cui io rimango stupefatto, soprattutto da, come dicevi tu, dal fatto che questo discorso di non è successo nulla è arrivato per bocca di persone che più che opinionisti sono dei tifosi. E credo che in questa situazione così torbida non occorre fare i tifosi, ma semplicemente essere obiettivi e appellarsi a una giustizia vera, una giustizia che finalmente riporti il calcio a una pulizia di fondo.
Silvonei Proz, come un giornalista brasiliano che vive da tanto tempo in Italia e che ama il calcio vede queste vicende?
Io credo che bisogna pulire il calcio. Il problema è, io credo è esattamente questo, anche di dare delle sentenze che dopo saranno eseguite queste sentenze, perché il motto tutto finisce in pizza non è per caso, no? Io credo che in questo il calcio può in questo momento dare anche il suo contributo anche alla giustizia, in questo senso. Chi deve pagare, ma deve pagare perché bisogna fare vedere che il calcio italiano è un calcio serio. I tifosi vogliono un calcio serio, vogliono che la sua squadra, quando vince, vince perché ha giocato meglio, non perché hanno fatto qualcosa dietro. Perciò io credo che è il momento del calcio italiano di mostrare al mondo il suo valore, perché ricordiamo, per molto tempo il calcio italiano era il calcio per eccellenza. Io ricordo quando vedevo le partite del campionato italiano la domenica mattina, che noi trasmettiamo ancora oggi già non è più solo il calcio italiano, ma c'è il spagnolo e c'è anche l'inglese che rimettono. Perciò prima era solo Italia, non c'era altro. Io credo che bisogna ritornare un po' dietro e pensare un po' più nel valore del calcio, che cosa significa una partita di calcio.
Io vorrei chiudere, torneremo poi con Silvonei José Proz della redazione brasiliana della Radio Vaticana, grazie per il momento, Castellani e Menenti. Vorrei chiudere, abbiamo pochi secondi, con il direttore della Gazzetta dello Sport che parla del Giro d'Italia, partirà nella primavera prossima, ma è il centenario del Giro d'Italia, quindi ecco Castellani, un momento per il ciclismo, ci torneremo anche da questi microfoni, ascoltiamo quello che dice Carlo Verdelli, direttore della Gazzetta dello Sport.
Beh, innanzitutto ha 100 anni e quindi credo che poche cose in Italia abbiano quella presa sulla storia e sul costume italiano. In più è una corsa che proprio alla luce dei suoi 100 anni ha accumulato così tanti episodi, così tanti eroi, così tante cadute e risalite da essere entrata nella pelle degli italiani.
Oggi qual è lo stato di salute del ciclismo?
Ma lo stato di salute del ciclismo è quello di un convalescente che si è ripreso da un'ultima malattia, proprio con la forza che ha il ciclismo, la forza interiore che ha il ciclismo, la magia che ha il ciclismo, è riuscito a risollevarsi anche dall'ultima caduta. Quindi io mi aspetto un Giro d'Italia pieno di speranza, pulito, combattuto, che sappia appassionare gli italiani come di fatto nessun altro sport per 20 giorni riesce a fare.
Grazie a Carlo Verdelli, direttore della Gazzetta dello Sport. 3 telegrammi e chiudiamo. Un giro pulito, Castellani.
Beh, io spero che questo compleanno importantissimo, secolare, venga festeggiato dalla pulizia. Partiamo secondo me già male, perché il giro storico di 100 anni fa partiva e si chiudeva a Milano e questo non accadrà, anzi Milano viene un po' snobbata da questo giro e sembra un giro disegnato apposta per Armstrong, il quale ricordiamoci ha vinto sì 7 Tour de France, ma è anche uno dei ciclisti più chiacchierati, più discussi per quanto riguarda la pagina triste del doping.
Ci torneremo, chiusura con Silvonei, un brasiliano come vede il centenario del ciclismo italiano.
Sono 100 anni, è sempre bello ricordare 100 anni di pedalate, però ricordare, come ho detto, di riproporre qualche cosa che ancora possa arrivare al cuore delle persone.
Menenti, a chiudere.
Comunque vada, il ciclismo ogni anno prova a fare pulizia, è un esempio.
Ma
che
non ci riesce?
Ci riuscirà, pian pianino, comunque dà un segnale forte, perché chi bara viene messo fuori. E quindi comunque il segnale di partenza già è buono.
Castellani.
Speriamo che arrivino alla fine.
Speranza ben riposta.
Beh, io la speranza c'è, come dice giustamente Antonio, ci deve essere. Il problema è che, ripeto, Un ciclista che ormai pensavamo in pensione, che era uscito di scena con tutta una pagina molto molto piena di ombre come quella del doping, invece torna e rischia anche di rivincerlo, perché è stato disegnato a sua immagine e somiglianza.
Ci torneremo ancora, grazie a Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire da Milano, grazie, buona settimana sportiva, grazie a Silvonei José Proz, ad Antonio Menenti, da Luca Collodi è tutto, l'appuntamento con lo sport è per lunedì prossimo, buon ascolto.